una forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
La ripresa del paese dopo i periodi più bui della pandemia porterà anche lavoro e sviluppo per tutti. E come arginare il drammatico aumento degli incidenti sul lavoro? Benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio, proprio di questo oggi parliamo. Io sono Alessandro Guarasci e in regia ci sono Gustavo Messina e Stefano Sparro. Oltre 440.000 occupati in più rispetto a un anno fa. Ecco, nei dati pubblicati di recente dall'Istat si legge anche la ripresa dell'occupazione dopo la crisi economica innescata dal coronavirus. Dunque, rispetto a luglio del 2020 il numero delle persone occupate è salito del 2%. Ciononostante, però, in Italia la disoccupazione è ancora al 9%, e questo è uno dei dati peggiori in tutta Europa. Anche di questo si parlerà alle settimane sociali dei cattolici italiani dal 21 al 24 ottobre, che appunto si terranno a Taranto. Dunque tavoli tematici, dibattiti, presentazioni di buone pratiche, e queste saranno le settimane sociali. Ma quali sono allora le emergenze del mondo del lavoro di oggi? Noi abbiamo girato la domanda all'arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, che è anche presidente del comitato organizzatore delle settimane sociali.
Il mondo del lavoro sta vivendo un momento delicatissimo. Un momento innanzitutto caratterizzato da queste morti sul lavoro, che è un dramma grandioso. Noi lo sentiamo perché i funerali li facciamo noi e quindi sentiamo tutto il dramma delle famiglie, il lavoro che per la vita diventa per la morte. Poi ancora un momento di attacco istituzionale, vedi questa aggressione alla CGIL, e poi ancora un momento in cui ci vuole una seria preparazione al lavoro, per dire, sentiamo particolarmente nel sud l'esigenza di sviluppare l'apprendistato, poi la continuità, il rapporto scuola-lavoro, e poi ancora lo sviluppo dell'ITS, degli istituti tecnici superiori, in modo che chi va a scuola possa avere le porte aperte al lavoro. Questi sono gli obiettivi che anche nella settimana sociale rivendicheremo, insieme col grande tema della cura della casa comune, dello stop alla devastazione ambientale.
Lei ha parlato dell'attacco alla CGIL, che cosa c'è sotto? C'è un malcontento generalizzato e soprattutto una scarsa considerazione di quelli che sono i corpi sociali in questo momento?
Certo, c'è una ribellione indistinta che attacca ogni forma di partecipazione popolare esplicita, riducendo la politica a forme violente, a forme anche irrazionali. Perciò si esige una conversione di testa, di mentalità, ci vuole un cambiamento di prospettiva, non questa cosa rabbiosa, con ideali sbagliati, ma ci vuole proprio un cuore diverso, un cambiamento diverso. La giustizia deve andare avanti, ma ci vuole proprio uno stile, una concertazione dal tipo di vista culturale, sociale e politico.
Senta, per chiudere, soprattutto al sud, che cosa bisogna fare per evitare che la transizione ecologica non sia un'occasione persa?
Tutti questi fondi del PNRR devono essere ben utilizzati, nel senso che questi fondi innanzitutto nel sud erano stati promessi intorno al 40% e adesso sono anche di meno. Il giusto sarebbe stato il 70% per superare gli squilibri. Faccio un esempio solo: io per venire da Taranto a Roma ci metto 6 ore, da Roma a Milano sono 3. Allora facciamo un cambiamento fortissimo, anche un investimento per le infrastrutture, e poi facciamo il possibile perché i nostri giovani non debbano emigrare e ci sia quindi un superamento del divario dal punto di vista economico, ma che poi anche ha i suoi riflessi nella cultura, nella mentalità.
E allora avete sentito, i temi sul tappeto sono davvero tanti per garantire un lavoro equo a tutti. E comunque un'indicazione di dove stiamo andando ce l'ha data l'Istat. Ecco, secondo l'Istituto di Statistica, la crescita economica mondiale ha superato i valori antecedenti la crisi sanitaria e in molti paesi l'inflazione sta accelerando, trainata dall'aumento dei prodotti energetici. Vedremo nelle prossime settimane quale sarà anche l'effetto sulle bollette un po' di tutti. Allora, per quest'anno la crescita del PIL in Italia è del 4,7%. Il governo in realtà si spinge a dire che arriverà anche al 6 e forse qualcosa in più. Bisognerà vedere però se questo avrà poi degli effetti concreti sulla povertà, considerato che in Italia i poveri, pensate, sono più di 5 milioni e 600 mila. Allora sentiamo che cosa ci ha detto l'economista Leonardo Becchetti.
Bisogna appunto tenere assieme il tema della crescita con quello della sostenibilità sociale ambientale, non guardare solo all'aumento del PIL, cercare di lavorare molto sul problema fondamentale del nostro paese, che è quello che si chiama il mismatch, 2 milioni di persone che non lavorano né studiano, giovani, e più di 300.000 posti di lavoro che non trovano il candidato. Quindi il tema dell'alternanza scuola-lavoro, dell'incontro tra il momento della formazione e il momento del lavoro, resta uno dei temi principali del nostro paese, oltre a quello della formazione permanente e della ricollocazione di forza lavoro che è stata posta fuori dal mercato.
Lei appunto parlato della formazione professionale, l'Italia su questo però è molto indietro.
Adesso si tratta di ricostruire un po' tutte le filiere, perché le cose stanno cambiando. Oggi è molto importante l'elemento green, tutte le professioni devono essere riscoperte, rideclinate, tenendo conto dei temi della sostenibilità ambientale. I lavori principali che vengono chiesti sono quelli di, per esempio, una contabilità attenta alla sostenibilità ambientale, tecnici delle comunicazioni, del digitale. Sono percorsi non facili che però vanno assolutamente costruiti e avviati. Il governo con il progetto della garanzia occupazione e lavoro sta cercando di farlo.
Senta, l'Italia deve abbandonare assolutamente la possibilità di avere una grande industria anche metalmeccanica, manifatturiera, e bisogna puntare essenzialmente sulle piccole e medie imprese, oppure quella che è una tradizione italiana può essere in qualche modo fatta rinascere?
No, l'Italia è forte anche per un tessuto molto importante di medie imprese che lavorano nel settore della meccanica strumentale e del cosiddetto Made in Italy. Credo che sia fondamentale creare le condizioni affinché le aziende possano crescere, quindi le connessioni, le reti, i contratti di rete, fare economia di scala, questo è molto importante per unire le forze in forme diverse. Non dimentichiamo che un punto fondamentale del competitivo del nostro paese sono i distretti industriali, dove le aziende sono in rete ma non sono una sola azienda.
Per chiudere, un consiglio che lei darebbe a un giovane per investire al sud?
Ma io credo che un giovane oggi debba avere sempre presente quello che è l'orizzonte della generatività e delle proprie passioni, non abbandonare le proprie passioni, ma io dico sempre deve dotarsi di una piccozza, perché la strada non è facile, nessuno stende tappeti rossi e quindi bisogna investire giorno dopo giorno in maniera molto tenace, e io sono convinto che poi si può arrivare, proprio perché, come dicevamo prima, oggi la domanda di lavoro, soprattutto in questo momento, è molto forte e non sempre riesce ad essere evasa.
Allora, diciamolo, spesso in questo periodo sul banco degli accusati sono salite le banche considerate magari poco propense a dare prestiti. Invece Banca d'Italia ci dice che ad agosto i prestiti al settore privato sono cresciuti dell'1,8%, i prestiti delle famiglie sono aumentati del 3,7%. Attenzione che però c'è il risvolto della medaglia, perché per effetto stanno salendo pure i tassi dei mutui. Ecco, ma le banche possono essere davvero in qualche modo decisive nel rafforzare la ripresa? Sentiamo l'opinione di Sergio Gatti, che è vicepresidente proprio del comitato organizzatore delle settimane sociali.
Ci sono già banche, ce ne possono essere anche di più, e ci possono essere banche che non hanno sede al sud e possono guardare diversamente il mezzogiorno. Io ricordo che ci sono almeno 600 filiali per circa 100 banche che sono nate anche più di un secolo fa nel sud, sono ancora a totale proprietà di persone semplici, famiglie, imprese del sud, non hanno capitali esteri al proprio interno e possono dedicarsi esclusivamente al sud. Sono le banche di credito cooperativo che sono nate sulla spinta di un'enciclica che sappiamo, nel Leone XIII, e che trovano nell'enciclica Laudato Si e anche nella Fratelli Tutti una straordinaria spinta. quindi fare ancora meglio la banca di comunità, perché soltanto le comunità potranno realizzare il piano nazionale di ripresa e resilienza. Non bastano le risorse nazionali, servono le risorse dal basso, e le banche possono dare le risorse per gli investimenti di famiglie e imprese.
E avete sentito anche Monsignor Santoro, ha parlato degli incidenti sul lavoro. Allora, l'ANMIL, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro, ha celebrato domenica alla Spezia, in tutta Italia, la 71esima giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro. E questa iniziativa è stata sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Allora, da inizio dell'anno fino a fine agosto sono morte, pensate, più di 3 persone al giorno sul posto di lavoro, una vera strage. In totale i decessi, pensate, sono 772. Io dico numeri non degni di un paese civile. Ecco, a fornire numeri è l'INAIL, che ha pubblicato appunto gli Open Data. Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'istituto tra gennaio e agosto sono state quasi 350.000, oltre 27.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2020. In particolare aumentano gli infortuni sul tragitto di andata e ritorno tra casa e lavoro, tornati a salire tra marzo e agosto. E questo per effetto anche del fatto che lo smart working, lo saprete, si sta diminuendo in modo notevole. Tra l'altro è possibile per i dipendenti del pubblico impiego fino al 15 ottobre, poi ci sarà una contrattazione collettiva su questo. Allora, proprio per parlare degli incidenti sul lavoro abbiamo in linea Zoello Forni, che è presidente dell'ANMIL. Buon pomeriggio, Forni.
Buon pomeriggio.
Allora, che cosa facciamo con questi numeri, diciamo, davvero impressionanti?
Lì il problema, cioè quello è soprattutto che gli stessi numeri, gli stessi incidenti, gli stessi morti erano anche 10 o 20 anni fa, quindi non si è fatto poco, niente per cercare di attenuare e risolvere questa piaga sociale, insomma. Purtroppo più di 3 morti al giorno non è più accettabile. Nel 2021 con la tecnologia, insomma, tutti, però si continua a morire cadute dall'alto, in agricoltura perché si ribaltano i mezzi di trasporto, sì, i trattori, diciamo, la caduta in vasche dove c'è dove vanno a fare, sì, delle pulizie, delle manutenzioni, insomma. Qui cioè, soprattutto quello che per noi è carente, manca, è un'adeguata formazione ai lavoratori. Questo è un po', secondo noi, il punto
nodale.
Oltre ai controlli, è una formazione che va fatta. Cioè bisogna, noi fino all'anno scorso ci limitavamo a fare queste denunce, a segnalare questi dati drammatici, diciamo, però quest'anno, in presenza anche del ministro Orlando, la nostra giornata nazionale, abbiamo anche proposto un tipo di formazione innovativa.
Allora, senta Forni, fermiamoci un attimo, abbiamo... perché di che cosa voi proponete ne parliamo tra poco. Io la lascio un attimo in linea, non se ne vada, perché sono tante le storie di persone che hanno visto cambiare la loro vita dopo un incidente sul lavoro. Ecco, noi a Pergola, in provincia di Pesaro, abbiamo incontrato Oriana Valentini, che purtroppo ha avuto una mano tranciata da una macchina tritaverdure.
Tengo a precisare che avevo 35 anni quando ho avuto l'incidente con 2 figli piccoli. Posso dire che con tanta forza di volontà e tanta sofferenza sono riuscita a vivere degnamente, nel senso mi sono adattata a fare le cose di tutti i giorni. Però è stata molto molto dura e tuttora psicologicamente ne risento, insomma, via.
Ecco, lei ha avuto una mano che purtroppo è rimasta impigliata, da quanto ci è stato detto, in una macchina tritaverdure. Sì. Quali sono i danni che purtroppo ha riportato?
Praticamente la mano era tutta lesionata e non l'ho presa, però ho due dita mezze ricurve, insomma, in poche parole. Una parte della mano mi è rimasta, il palmo della mano e due dita, però non ho la presa.
La macchina su cui lei stava lavorando non aveva evidentemente una protezione?
No, in quel momento non l'aveva. Non so se era stata tolta oppure proprio era una macchina costruita lì in azienda, praticamente non a norma di legge. Comunque la protezione non c'era.
Senta, questa vicenda quanto ha, diciamo, anche lesionato la sua vita di tutti i giorni?
Tantissimo, tantissimo, sia a me che ai miei figli, cioè mi ha sconvolto, mi ha cambiato la vita.
Il suo marito e i suoi figli come hanno preso questa cosa?
Sicuramente male, però come dico abbiamo dovuto, ognuno facendo la sua parte, rimboccarci le maniche, accettare la situazione e andare avanti.
Dal momento in cui lei ha avuto questo incidente, che cosa le è successo? Il lavoro come è continuato, se è continuato soprattutto?
Allora, praticamente io in quel momento, a parte che lavoravo da diversi anni in quell'azienda, però ero stagionale, perciò dopo poco mi hanno licenziato. Per 2 anni sono stata in giro per ospedali per praticamente cercare di recuperare il più possibile oppure di risistemare la mano, cosa che non è avvenuto. E poi, diciamo, quando un pochino la situazione si era appianata, mi sono messa in lista di collocamento, in la lista protetta, anche con l'aiuto dell'AMNIL, che da noi qui a Pergola ci avevamo a suo tempo il presidente Marini, che aveva un punto di ritrovo, veniva credo un sabato al mese, comunque veniva qui nella mia zona, e con l'aiuto suo, insomma, ho avuto delle indicazioni per seguire un pochino una linea retta, diciamo, una linea. E a quel punto mi sono messa in lista, una lista di collocamento protetta, che mi hanno chiamato, però mi hanno chiamato in 2 situazioni che io non ho potuto accettare, perché una era in un'azienda di confezioni dove dovevo andare su una macchina di tagli cuci che io praticamente conoscevo, perché prima dell'azienda dove mi sono rovinata lavoravo in una fabbrica di confezioni, perciò sapevo che la tagli cuci, se non hai 2 mani, non fai niente. E invece poi mi hanno fatto un'altra proposta, era in un ufficio a Pesaro, che però dovevo prendere per forza la mia macchina perché rimaneva fuori zona e non c'erano gli compatibili gli orari dei tram, dei pullman, dei autobus, e sarei stata fuori tutto il giorno, compreso il sabato, per poche ore, e a quel punto ho rifiutato. Poi per il resto non ho avuto nessun'altra proposta.
Senta, ha ricevuto una parte, comunque un indennizzo, se non altro per questo?
Sì, allora un indennizzo da parte dell'azienda, mi sono dovuta adattare perché l'azienda aveva un'assicurazione che però più di tanto forse avranno avuto altre spese e non ha potuto, insomma, darmi. Io a quel punto dovevo far causa non l'ho fatta al proprietario, perché ho detto, beh, ci sono altre 100 persone che lavorano in questa azienda, non voglio fargli del male, perciò mi sono accontentata per quello che mi hanno dato. Per quanto invece riguarda l'INAIL, mi hanno valutato in base al danno che avevo subito, praticamente avevo l'amputazione di 3 dita senza averla presa, mancanza anche del pollice, perciò sì, mi hanno dato, dopo diverse sedute, perché all'inizio me l'avevano dato di meno, comunque 68%.
Allora Forni, ha sentito sicuramente questa testimonianza. Quale è la responsabilità delle aziende?
La responsabilità dell'azienda è che le macchine devono essere a norma e dotato delle più delle misure di sicurezza, delle protezioni adeguate, che però ecco qua poi magari in certe aziende, in certi infortuni, come purtroppo anche la Luana, se poi vengono manomessi questi dispositivi di sicurezza, poi succedono incidenti gravi, insomma, anche mortali, insomma, questo, ecco qua i controlli diventano indispensabili, però sappiamo che con gli ispettori attuali una ditta sì, per 30 anni magari non viene
visionata. Però un'altra cosa che mi ha molto impressionato è che comunque c'è uno spezzettamento delle competenze per quanto riguarda i controlli. Ci sono ASL, carabinieri, ispettori del lavoro, invece bisognerebbe avere una centrale unica, che ne pensa?
Ma infatti adesso con il ministro Orlando ha fatto la nomina del magistrato, no? Bruno Giordano, che lui è il capo, diciamo, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e quindi dovrebbe riuscire a coordinare e a unificare un po' tutta l'attività ispettiva da poter poi fare nelle imprese, nelle aziende. Quindi è una nomina fatta da poco.
Lei ha molto fiducia in Giordano, no? Da quanto capisco.
Per noi che l'abbiamo conosciuto è una persona preparata e capace anche di assolvere questa funzione. Poi dopo saranno poi, infatti anche lui, c'era anche lui domenica la nostra giornata.
Senta, una normativa che secondo lei deve essere cambiata affinché davvero comunque ci siano dei controlli puntuali sul lavoro e soprattutto le aziende poi che non rispettano certe norme vengano sanzionate. Io da quanto ho visto probabilmente solo in Spagna e in Grecia ci sono così tanti incidenti sul lavoro, in tanti altri paesi europei purtroppo, o meglio per loro, ma non è così. Lei che cosa chiede in questo momento?
Ma da noi le norme ci sono, poi che non vengono applicate o disattese. Ad esempio la legge 81-2008, sono passati già 13 anni, il fatto di controlli di formazione e prevenzione si è fatto poco e niente. La legge, cioè, lo dice chiaramente che invece le aziende devono, poi c'era la patente a punti per le aziende, anche questa norma non è ancora, perché gli imprenditori si oppongono e finora non sono riusciti a non far applicare queste norme, ma le leggi ci sarebbero.
E come avviene spesso in Italia, le leggi ci sono ma non vengono rispettate. Allora
Adesso il governo si è impegnato a fare l'assunzione di più di 2000 ispettori
sul lavoro. Vedremo davvero se potranno avere un effetto concreto. Allora io ringrazio Zuello Forni, che è presidente dell'ANMIL, lo ringrazio per essere stato con noi. Buon pomeriggio, Forni.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora si chiude qua questa puntata del Mondo la Radio dedicata alla ripresa, alla possibilità che davvero tramite questa ripresa del prodotto interno lordo arrivi anche una ripresa del lavoro, un lavoro che sia però, diciamo, dal punto di vista ambientale e compatibile. Di questo noi ne abbiamo parlato anche con Monsignor Filippo Santoro, considerato che appunto tra l'altro dal 21 al 24 ottobre a Taranto ci saranno le settimane sociali dei cattolici italiani. E poi siamo andati a guardare che cosa succede sul mondo del lavoro per quanto riguarda invece gli incidenti. Abbiamo avuto la testimonianza anche sia di Oriana Valentini, una donna che ha avuto un importante incidente sul lavoro, molto invalidante. E poi abbiamo parlato appunto del quadro giuridico e normativo con Zuello Forni, che è presidente dell'ANMIL, un quadro normativo e giuridico che dovrebbe essere rafforzato affinché in Italia non ci siano più tre incidenti sul lavoro mortali al giorno, davvero delle statistiche drammatiche. Io mi fermo per un attimo qua, però vi invito a rimanere all'ascolto dei nostri programmi.
Stai ascoltando